dallo studio 83. Va ora in onda Il Blando Incontra.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E Nicoletta è al telefono, Nicoletta al telefono.
Al telefono, stavolta sono io in collegamento, sì.
Pensa che bello, pensa che bello. Perché sei al telefono, Nicoletta?
Perché sono sempre malata, a quanto pare.
Sempre malata, sempre malata. Noi sì. La scorsa settimana dovevamo parlare del carnevale e infatti tu sei una reduce del carnevale, povera.
Esatto, esatto, anzi ho l'influenza ancora prima da carnevale e poi ho avuto una bella idea di andare avanti a festeggiare e adesso ne sto scontando le conseguenze.
Brava, brava. Quindi, quindi sei a casa ma tornerai la prossima settimana, no?
Certo che tornerò la prossima settimana, che domande.
Ci conto. Oggi chi andremo ad incontrare? Lo dico io?
Sì, lo dici tu.
Il dottor Calabrese dell'Università di Verona. L'ho detto un poco male, dall'università, ecco, l'ho detto meglio.
Dell'università.
Iniziamo subito questa puntata ovviamente con le nostre notizie più assurde della settimana. Vuoi iniziare tu?
Sì, inizio io.
E mi fa stranissima questa cosa, mi fa stranissimo.
Vero, anche sì. A me fa strano non essere in studio. La prima news è che una donna americana ha deciso di vivere con una famiglia di manichini per 14 anni. La donna si chiama Susan Haynes e le è venuta in mente questa cosa per dimostrare a tutti che è possibile essere felici anche da soli, perché i suoi amici le facevano domande strane.
Anche tu sei con i manichini a casa adesso, no?
Sì, anche io sono con i manichini a casa in questo momento per sopravvivere alla solitudine. E quindi questa donna è andata avanti per 14 anni a vivere quotidianamente e a farsi fotografare con questi manichini, con i suoi nuovi compagni ogni giorno. Adesso non so se ci vive ancora, però insomma...
Ambedite.
Sì.
È un po' una cosa triste, però vabbè, insomma, a tutti voi ascoltatori che avete dei manichini a casa a posto della famiglia, fatevi due domande.
Ascoltateci, seguiteci.
Sì, ecco. Io invece vorrei riportare cacciato dall'aereo perché puzza troppo. Un turista americano cacciato da una linea canadese, la Jazz Air. Pensa un po', il volo in partenza da Prince Edward Island, senti la mia pronuncia perfetta, la compagnia aerea ha confermato ma non ha voluto commentare l'accaduto. Pensa un po', a quanto pare l'odore è stato definito dagli altri passeggeri brutale, quindi non so quanto puzzava, ma evidentemente brutalmente puzzava questo questo turista americano. Vabbè, mi dispiace per lui. Ma comunque parlavamo del carnevale, vedi che ho balbettato subito. Parlavamo del carnevale. Tu l'hai vissuto sia il sabato e il martedì, giusto?
Sì, il martedì tra l'altro era l'ultimo giorno e la mattina dopo ero in studio, infatti non stavo molto bene.
E dopo ti sei ammalata.
E dopo, sì, ero già malata, però dopo sono peggiorata e adesso infatti non sono più in studio.
No, ma va bene anche così, sai, perché io qua sto facendo festa solo in studio, mi diverto.
Immagino,
no, vabbè,
dai. Immagino disteso sulla sedia, con le gambe, i piedi sul bancone.
Più o meno, ho trovato il plettro rosso che c'è di solito qui in studio e ci sto giocando, ma vabbè, va bene così. Senti Nicoletta, noi ci risentiamo alla fine della puntata che ci salutiamo ovviamente come solito, perché non puoi mancare, è inevitabile. Andiamo ad ascoltare quale canzone?
Andiamo ad ascoltare il nuovo singolo dei Foster the People, Best Friend, il quale album uscirà tra un paio di giorni, mi sembra.
Il 21 marzo, mi sembra.
Non era il 14?
No, 21.
Va bene.
Best Friend, marzo, Foster comunque. The People, 104.5?
104.8, ciao!
I can feel, I can feel, I can feel.
protagonista qui in studio, Nicoletta non c'è, Nicoletta non c'è. Scherzo, perché sennò si offende, Bene, oggi siamo con il dottor Calabrese dell'Università di Verona. Buongiorno, dottor Calabrese.
Buongiorno Marco e a tutti i radioascoltatori.
Bene, e in questo fine settimana abbiamo visto nelle piazze vendere le camelie dell'AISM, Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla. Che cos'è questa malattia?
Allora, sclerosi multipla è una malattia autoimmune, cioè una malattia dove il nostro sistema immunitario si rivolge contro, in questo caso, la mielina, che è l'isolante che avvolge tutti i nostri nervi e che ci consente di condurre l'impulso elettrico bene all'interno del corpo umano. Se la mielina viene distrutta, l'impulso elettrico fa fatica a camminare e noi possiamo avere dei sintomi neurologici vari. Ecco, in questo caso la sclerosi multipla è una malattia esattamente della mielina.
Quindi va ad attaccare proprio la mielina, che sta alla base dei nervi, in pratica.
Esatto, che proprio pensate a un filo elettrico. Il filo elettrico è avvolto da questa guaina mielinica che consente all'impulso di correre in maniera adeguata.
A che età può manifestarsi e con quali sintomi?
Allora, l'età è molto variabile, si va anche da pazienti che cominciano a 10 anni fino anche ai 60 anni, però il picco di frequenza si ha tra i 20 e i 35 anni. I sintomi più frequenti sono, diciamo, tipi vari, però principalmente possiamo distinguere tre grossi sintomi, quelli che coinvolgono gli occhi, quindi difficoltà nella visione o visione doppia, quindi quello che i neurologi chiamano neurite ottica, perché si vede come offuscato attraverso una specie di vetro smerigliato, oppure si possono vedere gli oggetti doppi, e in questo caso si parla di diplopia. Poi ci possono essere sintomi che riguardano la forza ad una gamba, ad una mano, ad un braccio.
Quindi proprio perdita di forza.
Perdita di forza, che può essere anche molto importante. Possono esserci sintomi sensitivi, quindi i famosi formicolii, la perdita di sensibilità o anche la sensazione di sentire una parte che brucia, quindi proprio sensitivi sia negativi che positivi. Altri sintomi importanti potrebbero essere, per esempio, sintomi legati alla coordinazione.
Quindi equilibrio.
Quindi l'equilibrio, le vertigini, ma anche essere in grado di coordinare un movimento. Okay. L'unica cosa che secondo me è importante ricordare a questo punto, perché scusate, chiunque di noi ogni tanto ha avuto un po' di vertigini, ha avuto un formicolio ad una mano, e non per questo alla sclerosi multipla, bisogna che ci tranquillizziamo subito. In genere si definisce una ricaduta, un sintomo neurologico, quindi quelli che abbiamo elencato per esempio, che dura continuativamente almeno 24 ore senza mai fermarsi. Questo cosa vuol dire? Che se un formicolio va e viene nell'arco della giornata, io mi appoggio, mi si formicola il braccio, poi mi sposto e mi passa, questo non è certo un sintomo preoccupante.
Sì, sì, per non spaventare un po' con tutti i radioascoltatori.
Esatto, viceversa, quindi tutti questi sono sintomi. Se io ho delle vertigini, un colpo di vertigini, mi alzo dalla sedia, mi gira la testa e poi mi passa, questo non è un sintomo preoccupante. Il sintomo preoccupante è qualsiasi sintomo duri almeno 24 ore continuativamente senza mai fermarsi. Allora, un formicolio ad una mano, che indipendentemente dal fatto che io la muova, mi alzi, la agiti, continua, questo è un formicolio che merita di essere fatto vedere ad un medico esperto, il quale dirà al paziente che cosa fare per accertare l'origine di questo formicolio. Ma la regola delle 24 ore è, a grandi linee, con tutte le eccezioni del caso, una buona regola.
Senta, fino a 20 anni fa chi era ammalato di questa patologia non aveva molte speranze di poter portare avanti una vita normale. Cos'è cambiato ora?
Eh beh, ora è cambiato che innanzitutto siamo in grado di diagnosticarla bene e di diagnosticarla presto, perché anche i pazienti sono diventati più attenti, con loro i medici di famiglia, e quindi noi siamo in grado di vederla presto. E come per tutte le malattie, se siamo in grado di intervenire presto, oggi abbiamo la fortuna di avere anche molte terapie che sono in grado di arrestare la malattia quando ancora il paziente non ha nessun sintomo. E quindi siamo in grado di garantire in una grande quota di pazienti una vita, direi, qualitativamente assolutamente normale. L'unico pericolo, ed è per questo che ti ringrazio di questa opportunità, sono quei pazienti che non riescono a venire in contatto con lo specialista, proprio perché non c'è nemmeno il sospetto che possono avere un problema di questo tipo, e allora passano gli anni. Passano gli anni senza che nessuno faccia niente, e quando poi cominciano i veri problemi, allora poi rischia di essere tardi. Quindi l'importante, come per tutte le patologie, vorrei dire, è la diagnosi precoce.
Prenderla subito, come dire.
Certo.
Ci fermiamo un secondo, andiamo ad ascoltare Throw Me to the Wolves di Elder Brother.
Do you think of me?
Difesa dell'Università di Verona. Dottore, allora, quali sono i centri nel nostro paese più affermati per lo studio della malattia?
Beh, allora, centri ce ne sono parecchi, direi che forse il più rinomato è il San Raffaele di Milano, però devo anche dire che oggi appunto centri buoni all'avanguardia ce ne sono parecchi, cito per esempio quello dove lavoro io, che è all'Università di Verona, al Policlinico Rossi, che è un centro oggi all'avanguardia, fa parte di un network internazionale che coinvolge centri americani ed europei, è in grado di fornire una tecnologia d'avanguardia e quindi di dare al paziente un servizio che sia adeguato agli elevati standard internazionali. Quindi l'importante secondo me è che il paziente scelga un centro sclerosi multipla, cioè va bene quei centri che si occupano nella loro giornata principalmente di sclerosi multipla e quindi non semplicemente un neurologo generico, ma qualcuno che faccia, che si occupi di questa patologia.
Non sarebbe opportuno che si predisponesse una sorta di screening per poter diagnosticare la malattia il prima possibile?
Ma allora, in realtà questo è stato anche pensato, solo che siccome la maggior parte dei pazienti per questo tipo di screening dovrebbe prevedere una risonanza magnetica, oggi non ci sono le risorse in Italia per poter fare una risonanza magnetica a tutti i pazienti a rischio, anche perché dovresti farla a tutti i pazienti dei 10 anni in su e non avrebbe senso. Di gran lunga meglio invece far sì che i pazienti e i medici di famiglia siano informati, qualora il paziente abbia un sintomo congruo si mostra al medico di famiglia e il medico di famiglia, se necessario, lo invia allo specialista.
Più o meno quanti si stimano gli ammalati in Italia?
Beh, tu devi considerare che più o meno la prevalenza varia tra fai conto intorno ai 140 casi per 100.000 abitanti. I conti sono presto fatti, voglio dire, con un'incidenza che oggi qua nelle zone nostre del nord-est viaggia intorno ai 5-6 nuovi casi per 100.000 abitanti.
Comunque parecchi. E nel mondo si sa più o meno quanti ammalati ci potrebbero essere?
Ma in realtà una stima precisa non è fatta, in quanto noi parliamo, tu parli del mondo diciamo più industrializzato, dove sono stati fatti degli studi di prevalenza, ma chiaramente c'è tutta una parte del mondo meno industrializzato dove studi di questo tipo non esistono e quindi in realtà una esatta stima di quanti pazienti ci sono non è possibile, sicuramente diverse centinaia di migliaia di pazienti.
Incredibile.
Se poi pensi che la maggior parte di questi pazienti sono comunque giovani tra i 20 e i 35 anni, quindi nel pieno della loro capacità lavorativa, diciamo.
Quindi bloccati subito, come dire, anche magari si potrebbe cercare di prevenire queste cose appunto facendo questi screening. Ma come mai non ci sono dei finanziamenti o aiuti anche dalle varie regioni in Italia?
No, di finanziamenti ce ne sono, qualcosa c'è, soprattutto dall'estero. In Italia i finanziamenti per la ricerca, tu sai, sono estremamente scarsi, per cui si fa fatica a fare una ricerca con finanziamenti italiani. Finanziamenti esteri sono già meglio, però chiaramente per accedere tu devi far parte, devi avere alle tue spalle delle strutture che ti consentano di vincere questi finanziamenti e oggi non è facile, è una grande competizione.
Ok, noi ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare invece Different Days dei The Man. We'll be right back. Eccoci ritornati, sempre qui al Blando Incontra. Senta, dottore, ovviamente una domanda la dobbiamo fare. No, si può guarire dalla sclerosi multipla?
Ma oggi la risposta purtroppo è no, nel senso che guarigioni non ce ne sono. La sclerosi multipla va vista quasi come una predisposizione ad avere degli episodi neurologici di questo tipo, però si può dire che oggi abbiamo delle terapie, ripeto, molto buone e siamo in grado di garantire a una buona parte dei pazienti una vita che sia assolutamente normale.
Questa è una cosa eccezionale comunque.
Da ogni punto di vista.
La ricerca in questo campo ha davvero fatto passi da gigante.
Passi avanti davvero importanti.
Quali sono appunto le ultime novità, anche per la cura appunto?
Allora, per la cura, diciamo, per quello che si intende la cura effettiva della sclerosi multipla, c'è stato grande rinnovamento. Tu sai che fino a qualche anno fa esistevano solo terapie iniettive per la sclerosi multipla, cioè punture d'accordo, di vario tipo. Oggi invece abbiamo a disposizione anche le prime pastiglie, ne sono arrivate già alcune, ne stanno arrivando altre. Chiaramente anche le pastiglie hanno i loro effetti collaterali, però già il fatto di poter curare il paziente dando una pastiglia piuttosto che una iniezione è sicuramente un passo avanti nella ricerca. E poi abbiamo anche altre terapie sempre iniettive, ma comunque con grandissime capacità, grandissima efficacia, in grado probabilmente di fermare anche i pazienti più attivi, anche quelli che con tutto il resto non funzionavano, forse per il futuro saremo in grado di fermare anche quelli, e questo è molto importante secondo me.
Quanto invece è importante sentire più dottori, più pareri, secondo lei?
Secondo me è sempre una cosa importante, mai fermarsi al primo parere, sempre chiedere un secondo e anche un terzo parere, perché vale sempre la pena, e soprattutto mai pensare che quello che ci sta di fronte abbia la scienza infusa. Nessuno di noi nasce imparato, come si diceva, e non importa essere professori o professoroni. È importante, secondo me, avere una buona conoscenza della malattia, e quindi da questo punto di vista ci sono, ripeto, tanti bravi neurologi a cui vale la pena di chiedere un parere.
Quindi mai fermarsi magari alla prima campana, come si suol dire? No,
assolutamente mai.
Questi nuovi farmaci appunto di cui parlevamo sono somministrati per via orale, che miglioramenti hanno mostrato?
Allora, tutte le volte, una volta che erano usciti, diciamo, i primi farmaci iniettivi, perché un nuovo farmaco possa essere immesso in commercio, deve quantomeno avere un'efficacia paragonabile a quelli già in commercio, a fronte di meno effetti collaterali. Quindi, siccome le leggi per mettere in commercio nuovi farmaci sono molto strette, da questo punto di vista è importantissimo riconoscere che farmaci che sono più nuovi in commercio abbiano, anche a parità di efficacia, meno effetti collaterali. E comunque devo dire che molti dei nuovi farmaci hanno dimostrato di avere anche un'efficacia comunque molto buona, talvolta superiore ai loro predecessori. Quindi direi che oggi lo spettro dei farmaci è molto ampio. Vi vorrei dire anche un'altra cosa, è da ricordarsi che non esiste un farmaco buono e un farmaco cattivo. Esiste il farmaco giusto per quel paziente. Ora, a maggior ragione, se noi abbiamo uno spettro di farmaci maggiori, abbiamo più probabilità di trovare il farmaco giusto per quel paziente, senza avere paura di cambiare, perché qualche volta cambiando farmaco si può trovare il farmaco giusto per quel paziente, indipendentemente da tutta quella che è teoria.
Senta, invece abbiamo parlato prima del trattamento, no, del paziente. Dal punto di vista della ricerca in Italia, a che punto siamo? Come siamo anche visti a livello europeo?
Devo dire che a livello europeo noi italiani come ricercatori siamo sempre considerati abbastanza bene, se non altro per il fatto che siamo in grado di produrre dei risultati buoni anche con le scarse risorse che abbiamo in Italia. Quindi direi che dal punto di vista europeo non siamo messi male. Secondo me il punto di forza italiano dovrebbe essere il rapporto con il paziente. il miglior trattamento per il paziente è avere un rapporto medico-paziente forte. Se tu hai un rapporto medico-paziente forte, se il paziente ha nel medico un punto di riferimento, allora i risultati che si possono ottenere sono decisamente superiori. Viceversa, se il medico si posiziona sul piedistallo, meglio ancora se è professore, e non si rapporta al paziente nel modo giusto, i risultati saranno scadenti. Quindi quando si parla di trattamento del paziente, è importante pensare a un trattamento della persona. E possibilmente, se è possibile, non al paziente come a un numero, ma oggi vedo che spesso questo è difficile da spiegare.
Molto belle come parole, e spero che si avveri anche qui nella nostra zona, qui a Trieste, perché insomma nel mio caso ho conosciuto tanti dottori, devo essere sincero, tanti sono stati molto validi, molto simpatici, altri un poco meno, non farò nomi, ma va bene così. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare la penultima canzone di oggi, che è Center Stage dei Capital Cities, e torniamo per quest'ultima tranche con il dottor Calabrese.
We'll be right back.
eccoci qui al Blando Incontra per questa ultima tranche. Allora, dottor Calabrese, una delle ultime domande che volevo farle è: cosa deve fare una persona che si trova ad affrontare la vita con questa patologia?
Beh, innanzitutto avere appunto un medico di cui si fida, con la quale ha un buon rapporto, e poi fare la vita tranquilla di tutti i giorni, lasciando le preoccupazioni al suo medico. Non c'è niente di peggio di avere un paziente che si preoccupa troppo, nel senso che a volte riusciamo a ottenere che la malattia sia bene sotto controllo, che la qualità di vita del paziente potrebbe essere perfetta, ma chiaramente il paziente, messo in ansia da tutto quello che si vede in internet, da tutte le preoccupazioni, non riesce a vivere bene la sua vita, nemmeno quando la patologia lo lascia tranquillo, e questo è un dispiacere. Il paziente deve lasciare la preoccupazione al suo medico. Come detto prima, lo deve scegliere bene, vada per il secondo, per il terzo, il quarto parere. Una volta che ha scelto il medico di fiducia, le preoccupazioni sono di quel medico. Il paziente deve cercare di avere una vita quanto più possibile normale, perché oggi è possibile.
Dicevamo appunto di internet, no? Quanto può influire anche in questa malattia qua vedere dei pareri e dei sintomi che magari non sono neanche i propri e spaventarsi?
No, proprio, guarda, è malissimo. Via internet, no. Internet è uno strumento molto utile se segui dati da una persona che ha esperienza e che può dire che cosa sì e che cosa no. Per esempio, il sito dell'AISM, devo dire che è fatto molto bene, quindi se io fossi un paziente consiglierei di documentarmi su siti di questo tipo. Ma quello di prendere delle opinioni di pazienti sparse nel web e di vedere questo è migliorato con questa cosa qui, quell'altro è migliorato con quell'altro cosa lì, è sicuramente un errore. Siamo tutti troppo diversi per poter fare delle considerazioni di questo tipo.
Qual è il messaggio da lanciare ai pazienti e un poco a tutte le persone in ascolto in questo momento?
Allora, alle persone in ascolto, tutti, pazienti e noi, è importante lanciare il messaggio che purtroppo oggi la sclerosi multipla è una patologia frequente nella nostra popolazione, quindi è una patologia da tenere sotto controllo senza allarmarsi troppo. Non ci sono problemi particolari o sintomi che debbano fare impensierire. Il medico di famiglia è sicuramente la persona più adatta per diciamo così, risolvere i dubbi iniziali di pazienti. Per quello che riguarda invece i pazienti con questa malattia, come detto, scegliere un bravo neurologo, essere attenti sicuramente, non farsi prendere dal panico, questo è sicuramente la cosa più importante.
Assolutamente.
E questo sarebbe davvero deleterio, e cercare ovviamente di seguire le indicazioni del proprio medico, senza guardare troppo in giro. La parte fondamentale è la scelta del medico, secondo me.
Io la ringrazio ovviamente. Volevo chiedere un'ultima cosa proprio. Qual è, così, per uscire un poco dall'ambito anche sclerosi multipla, ma un contatto umano con lei, qual è la sua serie TV sui medici preferita?
Io mi sono innamorato di Yar quando era all'epoca. Adesso ogni tanto guardo Grey's Anatomy.
Anche la mia mamma che saluto.
Molto,
che saluto. Va bene, io la ringrazio ancora, dottor Calabrese. Quindi ricordiamo anche il sito dell'Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla. Basta digitare AISM e trovate subito. Ci risentiremo probabilmente in futuro.
Anche il mio sito, che è www.massimilianocalabrese.com, per chi fosse interessato alle cose che facciamo noi.
Grazissima ancora.
Grazie Marco.
Eccoci con Nicoletta, eccoti ritornata.
Ciao
Nicoletta.
Ciao a tutti, ciao Marco.
Sei viva?
Sì, ma è strano che tu mi dica eccoti ritornata, perché di solito io sono già lì.
Tu sei già qui. Beh, insomma, è stata una puntata particolare senza te in studio, sì. Però tornerai. Hai sentito appunto quest'ultima domanda così fuori dai denti che ho fatto al dottor Calabrese, che
sì,
ha detto
mi è piaciuta.
La sua serie TV, appunto, la sua serie TV preferita è Grey's Anatomy.
Sì, che guardo sempre anche io, ovviamente.
Che guardi anche tu. Io ho guardato qualche episodio, devo essere sincero, mi è piaciuto, ma fino a un certo punto. La mia preferita sui medici era Scrubs, e rimarrà sempre Scrubs. Sono tutte le battute a memoria. Faccio schifo.
Addirittura.
Sì, sì. Sì, sì. vabbè, vabbè. Senti, cara, ti chiami Nicoletta, no? Nicoletta, sì.
Ti sei già dimenticata di me? Accidenti, manco scusa. Una volta in studio e...
ma anche una volta è finita qua. No, vabbè.
È finita.
Noi ricordiamo, come al solito, il nostro sito web che è...
www.blandoshow.it.
Che brava Nicoletta! E ovviamente potete trovare...
La pagina su Facebook.
La pagina su Facebook che è facebook.com/blandoshow. Basta cercare blandoshow e ci trovate subito. E ovviamente anche la pagina su YouTube. Oggi promuoviamo tutto. E ultima cosa, i podcast
su iTunes.
Su
non
iTunes.
Serve che dici tutto l'indirizzo internet anche per quello.
Ma no, insomma, là basta cercare, no, anche perché è lunghissimo. Basta cercare su iTunes Store Blando, uh-huh. Perché siamo i più belli, siamo i più belli.
Siamo i primi.
Senti Nicoletta, noi ci risentiamo la prossima settimana, chissà chi incontreremo, ogni settimana troviamo qualcuno di nuovo ed questo uh-huh. Mi piace molto. Saluto ancora il dottor Calabrese, ricordo il suo sito web, se volete contattarlo è massimilianocalabrese.com. Noi vi aspettiamo come ogni mercoledì mattina dalle 9.30 alle
10.30 su Radio Fragola
104.5
104.8.
Ora andiamo ad ascoltare l'ultima canzone di oggi che è Dreaming dei Small Pools. Sicura che torni, no?
Ma se ti ricordi ancora di me, io torno subito.
Ok.
Surrender, but I could go all night right here between their crossfire. We'll send them up on the